Buonasera, ben ritrovati a Jukebox 900. Buonasera Davide Riondino.
Buonasera, ormai insediato in Svizzera, pronti a proseguire.
Bene, con la tua terza puntata abbiamo parlato nelle puntate precedenti, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, dei Goofy, un gruppo esilarante quanto interessante e divertente, quindi la canzone, diciamo così, ironica, satirica, divertente appunto. Abbiamo parlato poi di Enzo Iannacci, che ovviamente non ha bisogno di presentazione. Oggi invece parliamo di un personaggio, insomma, fondamentale evidentemente della canzone, personaggio che tu hai ben conosciuto e con cui hai anche lavorato, che è Fabrizio De André. Come prima cosa, Davide, se sei d'accordo, ti vorrei chiedere una testimonianza, come dire, diretta e anche un ricordo diretto di questo straordinario personaggio della canzone italiana. In che contesto, innanzitutto, avevi lavorato con lui?
Io facevo l'apertura dei concerti con la PFM. Ci eravamo incontrati perché lui mixava o remixava Rimini. Io ero lì che facevo un primo disco in quale tra l'altro avevano suonato Di Scioccio, Zivas, insomma la PFM, che erano anche turnisti, e così come vicini di sala abbiamo cominciato a chiacchierare, da maestro a allievo naturalmente, però lui aveva un rapporto molto, molto diciamo professionale con i giovani musicisti, quindi la sensazione era che si discutesse tra artisti nella stessa sala di registrazione, con tutte le differenze che puoi immaginare, insomma, del caso. Fatto sta che dopo quelle conversazioni e quella frequentazione di sala mi chiamò per precedere i concerti della PFM. Era forse una scelta abbastanza giusta, perché erano contesti molto difficili, strano, non difficilissimi ma complessi, c'era sempre tanta gente, erano periodi caldi, c'erano gli cosiddetti antagonisti che usavano i grandi concerti per lanciare le loro parole d'ordine, quindi c'era sempre una forte forma di contestazione anche sul tema della musica gratis, sul tema del rapporto tra pubblico, valori comunicati nelle canzoni e show business. Quindi c'erano delle accuse implicite dentro un grande amore diffuso. Avevano addirittura interrotto concerti di De Gregori in quel periodo, avevano tirato lattine a Alan Sorrenti, era successo di tutto. Per cui fu un attraversamento dell'Italia molto interessante, anche perché avevamo a che fare con queste forme di contestazione. E io aprivo, forse era giusto che aprisse uno che apriva in maniera un po' scherzosa, decongestionando la situazione. Io fingevo di essere un presentatore che presentava me stesso, mi facevo applaudire prima di entrare di nuovo con la chitarrina in mano, e quando si accorgevano che quello che avevo presentato ero io, 5.000 persone sorridevano e io potevo fare i miei 15 minuti di canzoni, perché altrimenti sarebbe stato difficile.
Anche perché poi in quella celebre tournée appunto con la PFM si riunivano pubblici completamente differenti, quello più rocchettaro sofisticato appunto del gruppo e quello, se vogliamo, più intellettuale degli amanti di Fabrizio De André.
Sì, erano due pubblici importanti e consolidati. È la prima volta che un gruppo lavora con un cantante che non sia parte del gruppo e non sia parte della storia del gruppo, e nasce questa meravigliosa solidarietà anche dall'esperienza statunitense della PFM, che aveva fatto tournée all'estero, aveva visto che negli Stati Uniti, così perlomeno dice Franz Di Scioccio, erano abituati a interagire tra cantautori, gruppi musicali e quant'altro. Qua succedeva meno, come a fare i dischi concert, ecco. Quindi cominciano qua a fare loro questa unione, con degli accorgimenti che poi, quando lo spiega Franz, questa non è farina del mio sacco, ma per sapere diffuso, non si capiva mai che canzone fosse. Erano delle atmosfere molto PFM, che poi dopo scattava Via del Campo piuttosto che Marinella, ma fino all'ultimo il pubblico era incerto, quindi quando arrivavano le note andavano tutti precisi e gioivano, ecco.
Certamente, Davide, si potrebbe parlare evidentemente per ore di Fabrizio De André, no? E però dobbiamo circoscrivere in qualche modo l'argomento della nostra puntata. Quindi quale aspetto oggi vorresti tratteggiare di De André?
Noi tratteggeremo il traduttore. De André è stato fondamentale anche perché ci ha introdotto a delle canzoni, a delle composizioni, soprattutto francesi, o a delle rielaborazioni di testi antichi, medievali e quant'altro. E poi ha tradotto Brassens, che è fondamentale per chi abbia una visione, diciamo, neopagana dell'esistenza, come un po' aveva lui, con delle venature fortemente anche, diciamo, di tradizione cristiana e cattolica, però c'era il paganesimo, presente l'idea del politeismo, Eros e Marte che si aggirano, no, nelle vicende quotidiane. E Brassens è un grande politeista, le sue canzoni sono figurine che hanno a che fare con questa specie di spiritualità. Sembra di sentire Venere agire sotto le gonne, no, e tra i pantaloni dei suoi personaggi, sembra di vedere, capito, Efesto, Nettuno, Polifemo e quant'altro, c'è quel mondo lì. E l'altro è Dylan e Cohen, che De André ha magistralmente tradotto e anche adattato alla sua modalità. E è interessante quando vedremo come adatta Dylan, perché Dylan è assolutamente sgangherato apparentemente dal rapporto tra la forma del conversare cantando. Dylan praticamente mette in forma musicale una chiacchiera e anche un accento, una cadenza newyorkese oppure del Greenwich addirittura quasi, mentre De André no, De André parla un italiano ritmico e misuratissimo. Quando vanno insieme questi mondi succede qualcosa di interessante, come vedremo. Però possiamo cominciare da Brassens, sentendo un tocco di Brassens e la versione di Fabrizio. Siamo qui nel 65, con Delitto di paese, accennato dall'Assassinat di Brassens.
Quindi, se sei d'accordo, Davide, adotterei sempre questa modalità. Sentiamo 20 secondi dell'originale e poi lasciamo la voce di Fabrizio.
C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Il avait la tête chenue.
Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del mare. Qualche assassino senza pretese abbiamo anche noi in paese. Qualche assassino senza pretese abbiamo anche noi qui in paese. Aveva il capo tutto bianco, ma il cuore non ancora stanco. Gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Ma la sua voglia troppo viva subito gli esauriva. In un sol bacio e una carezza l'ultima giovinezza. In un sol bacio e una carezza l'ultima giovinezza. Quando la mano lei gli tese, triste lui le rispose. D'essere povero in bolletta lei si rivesti in fretta. D'essere povero in bolletta lei si rivesti in fretta. E andò a cercare il suo compagno, partecipe del guadagno, e ritornò col protettore dal vecchio truffatore. E ritornò col protettore dal vecchio truffatore. Mentre lui fermo lo teneva, sei volte lo accoltellava. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Dicon che quando lui spirò la lingua lei gli mostrò. Misero tutto sotto sopra senza trovare un soldo, ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziali. Ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziali. Allora presi dallo sconforto e dal rimpianto del morto, si inginocchiaron sul pover'uomo chiedendogli perdono. Si inginocchiaron sul pover'uomo chiedendogli perdono. Quando i gendarmi sono entrati, piangenti li han trovati. Fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso. Fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso. E quando furono impiccati, volarono fra i beati. Qualche becchino di questo fatto fu poco soddisfatto. Qualche becchino di questo fatto fu poco soddisfatto. soddisfatto. Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male. Qualche assassino senza pretese abbiamo anche noi in paese. Qualche assassino senza pretese abbiamo anche noi qui in paese.
Delitto di paese nella versione, o meglio, della rielaborazione di Fabrizio D'André. Tra l'altro con questo modo molto particolare di ripetere per due volte in coda lo stesso verso.
Beh, è un modo che avevano anche, voglio dire, i trovatori, Bertrand de Born piuttosto che quegli altri qui, insomma. Non hanno i dubbi e i tormenti dei compositori contemporanei di canzone, di fare il ponte, il controponte, tornare indietro tre passi, mettere uno strido, far arrivare un altro che insieme entra nella canzone. Non c'è questo qua. C'è che devi dire una cosa e la dici. Il veicolo musicale è il veicolo che si avvicina nella maniera più sostanziale al fraseggio del raccontare una cosa, mettendola in ordine attraverso i versi.
Secondo te è sempre un fatto positivo?
Beh, io credo di sì. Mi sembra una delle modalità più antiche e più ragionevoli che servono a memorizzare un evento, quando hai qualcosa da raccontare. In questo caso c'è dei delitti che avvengono in un certo modo e ti racconta la storia in stanze di sei versi. Benissimo, è molto figurativo, molto visivo. È un modo di raccontare molto imparentabile con le xilografie, con i disegni nelle pagine illustrate dei manoscritti. C'è quasi un rapporto tra la cosa che racconti e la cosa come se fosse disegnata. È vicino all'illustrazione questo modo di cantare e di raccontare, un po' da cantastorie, da tabellone di cantastorie. Un po' diversa da questo, ma sempre come una figura forte e antica che sta dentro la poetica di Brassens e che di André riprende e ci comunica facendoci questo bel regalo, tra l'altro, è l'immagine della fontana. Nelle acque della chiara fontana lei tutta nuda si specchiava, quando un soffio di tramontana le sue vesti al cielo portava. La nudità della femmina dentro la fontana, che a sua volta un simbolo di giovinezza, di sorgività, di freschezza, di nascita, un simbolo fortemente erotico e femminile. Si notino i riferimenti a chiare fresche, dolci acque petrarchesche, no? Quindi c'è nella letteratura medievale o umanistica un forte sempre riferimento a questi elementi della natura, in particolare le fonti. E Brassens riprende il tema e Fabrizio ce lo riporta.
Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue, une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe. Nell'acqua della chiara fontana, lei tutta nuda si bagnava, quando un soffio di tramontana le sue vesti in cielo portava. Dal folto dei capelli mi chiese, per rivestirla di cercare i rami di cento mimose e ramo con ramo intrecciare. Volli coprire le sue spalle tutte di petali di rosa, ma il suo seno era così minuto che fu sufficiente una rosa. Cercai ancora nella vigna, perché a metà non fosse spoglia, ma i suoi fianchi eran così minuti che fu sufficiente una foglia. Le braccia lei mi tese allora, per ringraziarmi un po' stupita, io la presi con tanto ardore che lei fu di nuovo svestita. Il gioco divertì la graziosa, che molto spesso alla fontana tornò a bagnarsi pregando Dio per un soffio di tramontana.
1968, Le acque della Chiara Fontana, brani, come dicevamo, essenzialmente semplici, che raccontano delle vicende con pochissimi strumenti, spesso solamente con una chitarra, e anche particolarmente brevi, perché questo, ad esempio, era un pezzo che dura poco più di 2 minuti.
Brani fatti per essere ricantati. Tutti, molti di noi hanno imparato a cantare e a suonare sulle canzoni di Fabrizio, quindi la minore, sol, do, mi maggiore, quelle canzoni che si fanno così. Le chitarre si portano facilmente in autobus, in gita, sulla spiaggia, e si usava molto di più ai tempi suonare in compagnia. E queste canzoni che Fabra Senza hanno a che fare con un riferimento alla canzone che nel Medioevo si faceva, alla ballata, al racconto, alla poesia cantata, in strofe chiuse e soprattutto alle storie. La fonte, che come ti dicevo è un topos, come si suole, che non è un grosso topo, un topos, è un topo greco, vuol dire una ricorrenza letteraria, un tema che ritorna. È anche presente, per inciso, nella fintamente medievale canzone di Fabrizio e di Paolo Villaggio, che Re Carlo tornava dalla guerra. Quando ecco nell'acqua si compone, mirabile visione, il simbolo d'amore, dal folto di lunghe trecce bionde, il seno si confonde ignudo in piano suo. E appare una fanciulla a Re Carlo da una fonte. Ecco, quindi tornano sempre queste cose nel finto medioevo di Fabrizio. Che in questo caso è finto medioevo di Brassens, più o meno. Allora, la canzone che ascoltiamo adesso, invece, Le Passanti, è un po' un capisaldo delle canzoni che ci vengono dalla Francia tramite Fabrizio, già più moderna, già non siamo più nella citazione dell'antico. Le Passanti è una cosa molto novecentesca, di un certo signor Paul, che Brassens canta nel 72. E che Fabrizio traduce, se non erro, nel 74, perlomeno pubblica nel 74. E è una meravigliosa canzone che ho sentito reinterpretare da molti artisti, anche cantanti contemporanei. Per esempio l'ho sentita cantare da Tiziano Ferro, che la canta anche molto bene. È un bello omaggio a Fabrizio che ha fatto questo cantante così giovane. Le Passanti è il desiderio che, guardando le ragazze che ti passano a fianco, ti prende di accompagnarle. Che vite sono quelle? Chi era lei? Cosa sarebbe successo se ci fossimo incontrati? Chissà quando, dove, la ragazza che scende dall'autobus, con cui fai un viaggio insieme in corriera, dice lui, oppure quella vista per un attimo che hai capito che ha una tragedia col suo partner, no? Chi sono queste? E quelle che sono già prese vivendo delle ore deluse con un uomo cambiato ci hanno lasciato nel vedere il fondo della malinconia e di un avvenire disperato. Sono queste immagini, come dice lui, care per qualche istante, che poi dopo si allontaneranno perché le immagini più vicine della felicità allontanano queste immaginazioni, no? Però ci sono care, come ci sono care tutte le belle passanti che non siamo riusciti a trattenere.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. Io dedico questa canzone ad ogni donna pensata come amore, in un attimo di libertà, a quella conosciuta appena, non c'era tempo e valeva la pena di perderci un secolo in più, a quella quasi da immaginare, tanto di fretta l'hai vista passare dal balcone a un segreto più in là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai deciso in un vuoto di felicità. Alla compagna di viaggio i suoi occhi
il più bel paesaggio, fan sembrare più corto il cammino. E magari sei l'unico a capirla e la fai scendere senza seguirla, senza averle sfiorato la mano. A quelle che sono già prese e che vivendo delle ore deluse con un uomo ormai troppo cambiato ti hanno lasciato, inutile pazzia, vedere il fondo della malinconia di un avvenire disperato. Immagini, care, per qualche istante sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino. Ma se la vita smette di aiutarti, è più difficile dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti. Allora nei momenti di solitudine, quando il rimpianto diventa abitudine, una maniera di viversi insieme, si piangono le labbra assenti di tutte le belle passanti che non siamo riusciti a trattenere.
Questa era Le Passanti, un'altra delle celebri canzoni che Fabrizio De André ha tradotto da Brassens. Tra l'altro io noto un'evidente somiglianza anche nell'atteggiamento vocale dei due attori, sei d'accordo?
Sì, beh, la voce di Fabrizio è una voce d'oro, come diceva lui, insomma, una voce importante e carismatica. Tutto quello che dice Fabrizio sembra vero, anche avesse cantato non è con il telefono, diceva anche lui questo, cioè chi fa delle scarpe meravigliose è un dono e chi ha una voce meravigliosa è un altro dono, insomma. Brassens ha una voce molto caratteristica ma non ugualmente carismatica, o forse ugualmente carismatica ma non ugualmente caratteristica. La voce è sempre una firma, Brassens firma una visione del mondo che ci ridà la possibilità di sentirci protagonisti in una realtà popolata di presenze fisiche che sono anche vagamente misteriose, come un po' divine. Queste ragazze che appaiono sono figure della mitologia quasi. Non c'è una connotazione neanche tanto sociologica nei personaggi. È un provinciale universale, no? È una figura più antica. È una figura, quasi un disegno universale medievale, viene da quelle antichità lì il personaggio di Brassens, perché non è un personaggio, è sempre una situazione quella di Brassens. Per esempio quella che ascoltiamo ora, che giustamente Fabrizio coglie, che tratta da grande letteratura, qual è La Marcia Nuziale, che è un bozzetto, sembra un quadro della fine dell'Ottocento francese, lo vedi, una campagna, un gruppo di contadini che segue una coppia che va a sposarsi su un carro di buoi. Su un carro di buoi, se si vuole essere franchi, tirato dagli amici e spinto dai parenti, che andarono a sposarsi, i genitori di chi racconta, dopo un fidanzamento durato tanti anni, da chiamarsi ormai d'argento. Quindi questo episodio nel quale una tribù contadina porta due ormai non più giovani a sposarsi, a celebrare il matrimonio in un'unione che già ha visto lui riconoscerli come padre e madre, quindi chi racconta è già grandicello, e questa tribù si sposta in campagna e piove. E nonostante la pioggia, il turbine, l'uragano, e ti puoi immaginare in questa campagna francese, si arrabbiano e dice no, le nozze vanno avanti. per la gente bagnata, per gli dèi dispettosi, capito? Contro quindi gli dèi e contro tutto, i contadini prendono il carro e lo portano a braccia loro verso la chiesa dove si vogliono sposare. Gli sposi bagnati sul carro vanno là. Un'immagine straordinaria a suo modo, bellissima, molto da pittura, di quelle che danno l'idea della bellezza del reale, perché supera qualsiasi fantasia, no? Perché si compongono dei quadri nella vita che, quando hai l'occasione di vedere, è giusto segnalare. E la grande arte segnala questo, nella pittura come nella letteratura. E Fabrizio, da grande artista, coglie una cosa che aveva a sua volta colto un grande artista come Brassens da un bravo artista come Paul.
Mariage d'amour, mariage d'argent, j'ai vu se marier toutes sortes de gens, des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires. Quand même je vivrai jusqu'à... Matrimoni per amore, matrimoni per forza, ne ho visti d'ogni tipo, di gente d'ogni sorta, di poveri straccioni e di grandi signori, di pretesi notai, di falsi professori. Ma pure se vivrò fino alla fine del tempo, io sempre serberò il ricordo contento delle povere nozze di mio padre e mia madre, decisi a regolare il loro amore sull'altare. Fu su un carro da buoi, se si vuole esser franchi, tirato dagli amici e spinto dai parenti, che andarono a sposarsi dopo un fidanzamento durato tanti anni da chiamarlo ormai d'argento. Cerimonia originale, strano tipo di festa, la folla ci guardava, gli occhi fuori dalla testa. Eravamo osservati dalla gente civile, che mai aveva visto matrimoni in quello stile. Ed ecco soffia il vento e si porta lontano il cappello che mio padre tormentava in una mano. Ecco cade la pioggia da un cielo mal disposto, deciso ad impedire le nozze ad ogni costo. Ed io non scorderò mai la sposa in pianto, cullava come un bimbo i suoi fiori di campo. Ed io per consolarla, io con la gola tesa, suonavo la mia armonica come un organo da chiesa, mostrando i pugni nudi. Gli amici tutti quanti gridarono per Giove, le nozze vanno avanti. Per la gente bagnata, per gli dèi dispettosi, le nozze vanno avanti, viva, viva gli sposi.
La marcia nuziale che Brassens compose nel 1957, che Fabrizio De André riprese esattamente 10 anni dopo.
Esattamente. Io direi di fare, a questo punto che abbiamo evocato molto anche i riferimenti medievali nelle ballate iniziali e così via, di vedere una rielaborazione originale di Fabrizio su un testo di François Villon, andando direttamente al poeta francese del Medioevo, che molte ne scampò, scampò anche un'impiccagione, e scrisse però questa ballata degli impiccati, ammonito dei delinquenti che evitassero di fare criminali, perché sennò si finiva male. fa parte di tutta la modalità medievale della poesia, no? Contro i vizi della poesia didattica in qualche modo, ma Villon è diventato a un certo punto il grande ispiratore della bohème, tutto sommato. Era un chierico vagante, faceva parte dei chierici, scriveva, e era un vagabondo dalla vita irregolare. De André, incantato da queste figure, canta la sua ballata degli impiccati, che arrangia reverberi, la cosa forse anche di questa canzone divertente da sentire, sono queste trombe un po' morriconiane che ricordano Per un pugno di dollari, che era uscito qualche anno prima, e che proiettano il Medioevo in un clima quasi western. Ecco.
Tutti morimmo a stento, ingoiando l'ultima voce, tirando calci al vento, vedemmo sfumare la luce. L'urlo travolse il sole, l'aria divenne stretta, cristalli di parole, l'ultima bestemmia detta. Prima che fosse finita, ricordammo a chi vive ancora che il prezzo fu la vita per il male fatto in un'ora. La 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 la. Poi scivolammo nel gelo di una morte senza abbandono, recitando l'antico credo di chi muore senza perdono. La 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 la. Derise la nostra sconfitta e l'estrema vergogna ed il mondo, soffocato da identica stretta, impari a conoscere il nodo. Chi la terra ci sparse sull'ossa e riprese tranquillo il cammino, giunga anch'egli stravolto alla fossa con la nebbia del primo mattino. La 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 la. La donna che celò in un sorriso il disagio di darci memoria, ritrovi ogni notte sul viso un insulto del tempo e una scoria. Coltiviamo per tutti un rancore che ha l'odore del sangue rappreso, ciò che allora chiamammo dolore è soltanto un discorso sospeso. La 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 la.
Con la ballata degli impiccati, hai ragione, Davide Riondino, un po' morriconiana, no? Decisamente sì, ispirata al suo stile legato chiaramente ai film di Sergio Leone. Concludiamo questa parte dedicata al Fabrizio De André che traduce Brassens. E ora ti vorrei chiedere di farci ascoltare qualche altro autore che Fabrizio De André ha tradotto.
Cohen e Dylan. Vediamo questi due perché sono, cioè, i capisaldi della musica. Giustamente Fabrizio li ha fatti anche conoscere e riconoscere molti. In un caso Cohen ha aiutato a conoscere, perché non credere fosse così conosciuto Cohen. Uh-huh. Queste canzoni che presentiamo sono del 67 di Cohen e fatte nel 74, se non erro, da Fabrizio, mentre Dylan era già molto conosciuto e quindi sembra più un esercizio di vedere come si traduce un testo letterario. Sono due cose un po' diverse.
Ecco, entriamo nel merito di questa cosa, no? Anche tu stesso hai tradotto lavori che provengono da altre, certo, culture, no? Quindi quali sono i problemi, parlando chiaramente in termini generali, che il traduttore deve affrontare, con cui deve fare i conti?
Guarda, nel caso di Cohen, Suzanne, per esempio, si sente che è proprio il desiderio di far sentire una canzone che pochi conoscono, o che non è così nota in Italia, o Nancy, questo è il desiderio, o Giovanna d'Arco. Nel caso invece di Avventura a Durango, no? Oppure di Via della Povertà, si tratta in qualche modo di canzoni molto note, quindi è l'esercizio di messa in italiano di una cosa inglese che affascina. Non tanto ti voglio far sentire quello che è successo a Durango quella volta, perché non è successo niente di che. E anche musicalmente la soluzione che ha trovato Fabrizio non è neanche sto straordinario chissà che. È però interessante vedere che lo slang di Dylan diventi peperoncini rossi nel sole cocente, capito? Polvere sonnare sul cappello, che ne fa quasi una canzone meridionale, non so come dirti, no? Una ballata post-borbonica, no? Di due che vanno in giro per il Cilento, no? Fuggendo da una banda a cui è stata rubata la ragazza. Io senti proprio questa qua.
Peperoncini rossi nel sole cocente, polvere sul viso e sul cappello, io e Maddalena all'Occidente abbiamo aperto i nostri occhi oltre il cancello. Ho dato la chitarra al figlio del fornaio per una pizza ed un fucile. La ricomprerò lungo il sentiero e suonerò per Maddalena all'imbrunire. Nunchiagni e Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. Grignema Maddalena, tu deserto finirà, tu potrai ballare o fandango. Dopo i templi aztechi e le rovine, le prime stelle sul Rio Grande, di notte sogno il campanile e il collo di Ramon pieno di sangue. Sono stato proprio io all'osteria a premere le dita sul grilletto. Vieni mia Maddalena, vogliamo via, il cane abbaia quel che fatto è fatto. Non chiagni e Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. Grignema Maddalena, tu deserto finirà, tu potrai ballare o fandango. Alla corrida con tequila ghiacciata vedremo il toreador toccare il cielo. All'ombra della tribuna antica, dove Villa applaudiva il rodeo, il frate pregherà per il perdono, ci accoglierà nella missione. Avrò stivali nuovi, un orecchino d'oro, e sotto il velo tu farai la comunione. La strada è lunga, ma ne vedo la fine. Arriveremo per il ballo e Dio ci apparirà sulle colline
coi suoi occhi smeraldini di ramarro. Non chiagne Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo adunando. Scrigniamo Maddalena, sto deserto finirà, tu potrai ballare o fandango. Che cos'è il colpo che ho sentito? Ho nella schiena un dolore caldo. Siediti qui, trattieni il fiato, forse non sono stato troppo scaltro. Svelta Maddalena, prendi il mio fucile, guarda dov'è partito il lampo. Miralo bene, cerca di colpire, potremmo non vedere più Durango. Non chiagne Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. Prima Maddalena, sto deserto finirà e tu potrai ballare o fandango.
Avventura Durango, un brano che peraltro Fabrizio De André riprese anche nella versione con la Primetta Forneria Marconi, certo, di cui si parlava proprio all'inizio, certo, no? Due dischi o un disco doppio che dir si voglia, assolutamente celebri, che hanno segnato proprio un punto di svolta nella carriera di Fabrizio De André. C'è magari un'altra canzone di Dylan che vuoi proporci?
Sì, volevo Via della Povertà, che lui traduce da Dylan, da Desolation Road. C'è una piccola riflessione da fare su queste traduzioni di Dylan, perché lui proprio si cimenta su come rivedere in una traduzione anche il carattere della canzone. Durango per Dylan è un corrido messicano che Dylan fa cantandolo in inglese e anglizzandolo, ma stando completamente da folclorista qual è Dylan dentro la tradizione del corrido messicano, mentre De André la trasforma in questa specie di ballata, come si diceva. E la stessa cosa fa con Desolation Road, che è uno slang molto serrato con il quale Dylan mette in scena la sua notevole e prodigiosa capacità di fare il simbolista, no? Dylan Thomas, non è un caso che lui si riferisse a Dylan Thomas, mentre De André trasforma questo slang in una formalmente perfetta stesura di strofe chiuse, con un italiano fiorito, preciso, esatto, nel quale trovano e si depositano questi simboli, no? Einstein, travestito da ubriacone, va cercando i suoi appunti in un baule, è venuto qui l'altra sera diretto verso l'ultima Thule. Quindi le strofe sono metricamente uguali, mentre invece in Dylan le parole, un rigo è più lungo dell'altro, è tutto un po' più sgangherato e tenuto insieme dallo slang. Fabrizio è tenuto insieme dalla forma geometricamente perfetta di questi cristalli che sono le strofe. Direi di sentirne alcune soltanto per capire che cosa ha fatto lui.
Il salone di bellezza è in fondo al vicolo, è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Commissario cieco dietro la stazione per un indizio ti legge la sfortuna, e le forze dell'ordine irrequiete cercano qualcosa che non va, mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su Via della Povertà. Cenerentola sembra così facile, ogni volta che sorride ti cattura, ricorda proprio Bette Davis con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu, ma qualcuno gli dice di andar via e di non riprovarci più. è l'unico suono che rimane quando l'ambulanza se ne va e Cenerentola che spazza la strada in via della povertà.
Un frammento di Desolation Road di Bob Dylan, interpretata, reinventata, appunto, come dicevi tu prima, Davide Riondino, in Via della Povertà, da Fabrizio De André.
Più congeniale, concettualmente molto congeniale anche Dylan a Fabrizio, ma sicuramente anche esteticamente, nella forma, più simile, più vicino è Cohen. Che anche lì Cohen lo conoscevamo mica tanto in Italia.
È vero.
Per cui quando lui comincia a tradurre Suzanne, oppure Nancy, Suzanne nel 67 e anche Giovanna d'Arco nel 67, nel 69 invece Nancy. De André ce le presenta nel 74-75, quindi siamo a circa 10 anni di distanza dall'originale. L'impianto vocale di Cohen ha quel tipo di carisma che può essere imparentabile con quello di Fabrizio, e anche il modo di scavare il testo, di uscire dal fraseggio, dal parlare corrente, per raccogliere dalla frase le parole chiave e poi quelle, dopo averle ripulite, lucidate, fatte splendere, messe sotto pressione, lavate 3 volte nell'acqua del fiume Gange e via dicendo, track, arrivano, no? E sono quelle parole che devono durare, che rotolano precise, che sono sfere perfette, che hanno un peso, un senso profondo. Questa è la grande arte che Cohen mette a punto a detta sua, leggendo anche Lorca e i simbolisti, gli ispanici, ma anche la grande poesia statunitense, però soprattutto i latini, Lorca, che è quello che trova nella parola queste forme indiscutibili, no? Detto quello non c'è d'altro da dire. E De André coglie questa essenzialità del dire, che diventa un'immagine immediata con poche parole, anche con poche frasi. La musica è ancora più scarna e il grande protagonista di questo viaggio è la voce, in Cohen come in Fabrizio. Susanna è un ritratto, altra grande cosa che fanno sia Cohen che Fabrizio, e soprattutto Fabrizio continua a fare costantemente, è fare canzoni non su quello che pensa lui esattamente, ma su delle figure. Lui racconta figure, racconta Michele che si impicca in carcere, racconta il pescatore, racconta, no, l'indiano del San Creek, Marinella. Sono persone, figure che vivono in una specie di galleria nella quale chiunque ricantando può trovare qualcosa che gli somiglia. Non sono impressioni private di lui. E lo stesso Cohen. In questo caso Suzanne è una specie di mistica post-hippie quasi, no? Che ha la sua filosofia bizzarra e che in maniera, diciamo, sentimentale e filosofica si avvicina a quest'uomo. Sono epopee contemporanee di figure perse, cioè la poetica di Cohen sono i perduti, gli ultimi, i vinti, gli splendidi vinti, beautiful losers, i bellissimi perdenti. E questa è, Suzanne, una di queste, non tanto vinta, in realtà abbastanza ancora in forma da poter accogliere il cantante amante.
Nel suo posto in riva al fiume, Suzanne ti ha voluto accanto, e ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei, e ti offre il tè e le arance che ha portato dalla Cina, e proprio mentre stai per dirle che non hai amore da offrirle, lei è già sulla tua onda e fa che il fiume ti risponda che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che le hai toccato il corpo, il suo corpo perfetto con la mente. E Gesù fu un marinaio finché camminò sull'acqua e restò per molto tempo a guardare solitario dalla sua torre di legno E poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai finché il mare vi libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano, abbandonato nella nostra mente, lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in lui perché ti ha toccato il corpo con la mente. Esso senti dà la mano, ti accompagna lungo il fiume, porta addosso stracci e piume presi in qualche dormitorio. Il sole scende come miele su di lei, donna del porto, che ti indica i colori fra la spazzatura e i fiori. Scopri eroi tra le alghe marce e bambini nel mattino che si sporgono all'amore, e così faranno sempre. E Suzanne regge lo specchio. E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che ti ha toccato il corpo, il tuo corpo perfetto con la mente.
E questa era la celebre Suzanne di Leonard Cohen, tradotta da Fabrizio De André e evidentemente reinterpretata. Davide Riondino, anche oggi la nostra puntata sta volgendo al termine, ma forse abbiamo ancora il tempo per un paio di esempi, certo, di traduzioni da Cohen.
Grandi traduzioni, anche questo è un altro personaggio sconfitto e vincente, uh-huh, insieme, nella sua eroica solitudine, suicida in questo caso, è Nancy, che la leggenda vuole figlia di un giudice. Nel palazzo di giustizia suo padre era innocente, nel palazzo dei misteri non c'era quasi niente. Che si vuole essere una figura realmente esistita, del lungo peregrinare di Cohen tra il Canada, New York, i famosi alberghi popolati, abitati da hippies e da senza casa, dove stava lui, dove aveva questi amori con Janis Joplin e quant'altro, no? Si sa che Cohen ha avuto una vita da splendido vagabondo, viveva nell'isola di Idra in Grecia, dava lezioni di inglese, la casa non aveva luce, insomma è un gentiluomo povero, un gentiluomo senza una lira, che si aggirava per spazi luminosissimi, ecco, con questa voce meravigliosa. Nancy è la storia di questo suicidio, è la storia della solitudine di una donna che ha sempre dato tutto quello che aveva e che poteva dare a chi l'ha incontrata. Il mondo anche del sesso, che interessa sempre molto Cohen, come nelle Sister of Mercy, così anche questa avventura erotica di Nancy.
Un po' di tempo fa Nancy era senza compagnia all'ultimo spettacolo con la sua bigiotteria. Nel palazzo di giustizia suo padre era innocente, nel palazzo del mistero non c'era proprio niente. Non c'era quasi niente. Un po' di tempo fa eravamo distratti, lei portava calze verdi, dormiva con tutti, ma cosa fai domani? Non lo chiese mai a nessuno. Si innamorò di tutti noi, non proprio di qualcuno.
non solo di qualcuno. E un po' di tempo fa, col telefono rotto, cercò dal terzo piano la sua serenità. Dicevamo che era libera e nessuno era sincero. Non l'avremmo corteggiata mai nel palazzo del mistero, nel palazzo del mistero. E dove mandi i tuoi pensieri adesso? Trovi Nancy a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli. E nel vuoto della notte, quando hai freddo e sei perduto, è ancora Nancy che ti dice: amore, sono contenta che sei venuto, sono contenta che sei venuto.
E questo era Nancy, ovvero Sim So Long Ago, 1969, Leonard Cohen, e poi traduzione, reinterpretazione nel 1975 di Fabrizio D'André. Siamo al termine di questa puntata.
Certo, e dopo aver ricordato Nancy e questo suo erotico darsi agli amici del cantante e al cantante medesimo, che ricorda nella ripresa di Fabrizio, Via del Campo, tutto sommato, perché è un po' quello stesso personaggio, no? Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori, è quella epopea là, quella filosofia di una specie di eros che resuscita il valore dalle condizioni più disagiate, più estreme. Giovanna d'Arco è un altro capolavoro di Cohen, è anche un capolavoro di Fabrizio, devo dire, come traduzione e riadattamento, perché qui Giovanna d'Arco nella sua purezza guerriera rivela, secondo la lettura che ne dà Cohen, che ben traduce Fabrizio, che rimane fedele allo spirito proprio, rivela un grande desiderio del contrario, di non essere così attiva, di non essere così guerriera, ma di un vestito da sposa e di un abito bianco, per fuggire questa mia vocazione al trionfo e al pianto. E chi è che la impalmerà? Chi è che la segue, che la spia e che la ama e che la sedurrà? Il fuoco stesso che nel fumo, la notte di incendi, gli appare e dice, diventa ghiaccio, lei dice a lui, perché mi getterò tra le tue braccia, e lui le dice, io ti ho spiato a cavalcare tutte le notti. È un bellissimo rapporto tra queste due figure, finché lei lo abbraccerà sul rogo. E la conclusione di Cohen, che ben riflette Fabrizio, è: ho visto la gloria nei suoi occhi raggianti, anch'io vorrei luce e amore, dice letteralmente Cohen. Ma perché quando viene deve essere così crudele e accecante? Perché la bellezza, quando arriva e ti coglie, deve essere così folgorante e insostenibile? È un pensiero meraviglioso, perché è un pensiero che non ha risposta, e è una delle descrizioni della condizione umana, del modo di percepire il mondo che abbiamo, che questi sensibilissimi autori colgono nella letteratura e che spostano nella canzone, adattandole e facendole entrare dalle radio nella nostra vita quotidiana, di modo che queste piccole perle girano, no, e ci arrivano incasellate, dentro, incastonate nelle canzoni. Questo è il grande lavoro degli artisti molto bravi, quando sono bravi a fare queste cose, dei cantautori, che Fabrizio ha giustamente individuato in Cohen e che grazie a Dio ci ha riportato.
Davide Riondino, grazie per questo bel racconto, anche per questa terza puntata delle quattro con te. La prossima volta resteremo su De André, ma l'argomento sarà diverso. Grazie. Ma lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori la settimana prossima. Certo. Ricordiamo sempre che ogni puntata è riascoltabile sul nostro sito internet. E allora buona serata e a risentirci alla prossima puntata.
Arrivederci.
Attraverso il buio, Giovanna d'Arco precedeva le fiamme
cavalcando nessuna luna per la sua corazza, nessun uomo nella sua fumosa notte al suo fianco. Della guerra sono stanca ormai, al lavoro di un tempo tornerei, a un vestito da sposa o qualcosa di bianco per nascondere questa mia vocazione al trionfo ed al pianto. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la la la, la la la. Parole le tue che volevo ascoltare, ti ho spiata ogni giorno cavalcare, e a sentirti così ora so cosa voglio: vincere un'eroina così fredda, abbracciarne l'orgoglio. E chi sei tu, lei disse, divertendosi al gioco, chi sei tu che mi parli così senza riguardo? Veramente stai parlando col fuoco, e amo la tua solitudine, amo il tuo sguardo. La la la, la la la, la 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 la, la.